Amen.
Con quello che ieri abbiamo concluso e quello che adesso abbiamo incominciato questa mattina, io prego di avere una nuova esperienza con te. E per questo siamo qui questa mattina, per fare queste esperienze che ci sono necessarie per entrare lì nel luogo celeste. Adesso, dopo il cantico numero 28... Per questo veniamo qui, per essere preparati affinché liberi da dolori vedremo il suo volto. Adesso cantiamo alcuni cori. E ancora il coro numero 6, o scorri nel mio cuore, scorri. Ecco, per finire, numero 8. E per questo siamo anche noi questa mattina qui, perché Gesù è qui. Lui l'ha promesso nella sua parola e noi lo crediamo, crediamo quello che dice la Scrittura. Il fratello Branham disse una volta in una predica: la parola di Dio è la mia vita. Non possiamo dirlo anche noi: la parola di Dio è la mia vita, è la tua vita. La parola di Dio è la verità. Il cielo e la terra passeranno, ma le sue parole rimangono in eternità. Prima che preghiamo insieme, voglio leggere da questa preziosa parola due versetti da Geremia 1, le parole molto conosciute. Geremia capitolo 1, versetto 11 e 12. Poi la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: Geremia, che cosa vedi? Io risposi: vedo un ramo di mandorlo. Il Signore mi disse: hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Su questo possiamo dire amen. La parola di Dio è la verità. Dio veglia sulla sua parola per portarla a compimento. Anche questa mattina nel nostro mezzo, se noi crediamo, allora succederà. Crediamo questo. Allora tutto quello che il Signore ha promesso lo possiamo vivere. Sì, possiamo fare queste esperienze. Che il Signore ci possa far grazia, che possa far grazia al nostro, possa ungere il nostro fratello affinché possa dire quello che il Signore ci vuole dire questa mattina e che ci possa dare fede e fiducia e grazia affinché quello che ascoltiamo lo possiamo ricevere e accettarlo. Il Signore fa grazia anche questa mattina nel nostro mezzo, ci vuole aiutare, ci vuole dare quello che Lui ha promesso. Alziamoci e preghiamo insieme. Padre Celeste, Ti ringraziamo con tutto il cuore che questa mattina possiamo essere qui nella Tua presenza. E come abbiamo cantato, vogliamo fare una nuova esperienza con Te. Questa mattina vogliamo fare una nuova esperienza con Te. Ti ringraziamo per la Tua parola. Tu ci hai dato la Tua parola e Tu hai detto che Tu vegli sulla Tua parola per portarla a compimento in noi tutti, che siamo qui e che crediamo e abbiamo fiducia in Te. Ti chiediamo, Signore, compi la Tua opera in noi, benedici ognuno che è qui e Tu sai esattamente quello di cui ognuno ha bisogno, se guarigione dell'anima, del corpo o è liberazione. Signore, Tu lo sai e noi Ti chiediamo, dacci quello di cui abbiamo bisogno ognuno di noi. Ti ringraziamo e lodiamo il Tuo nome. Vieni nel nostro mezzo, prendici sotto la Tua obbedienza affinché Tu possa operare. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Vieni dall'alto, vieni. Potete sedervi. Quale grazia che noi coscientemente possiamo trovarci nella presenza di Dio riuniti, nella piena certezza che non ascoltiamo la parola di uomini, ma la parola di Dio, e la crediamo di cuore, e tutto quello che Dio ha promesso andrà a compimento. Abbiamo tutti letto, Dio veglia sulla Sua parola per portarla a compimento. E se noi abbiamo accettato la parola di Dio, allora veglia su di noi per la parola, a motivo della parola, a motivo di quello che Lui ha promesso per portarlo a compimento. Noi siamo figlioli della promessa e crediamo la parola della promessa. Sì, noi crediamo che Dio ha promesso un profeta come Elia che verrebbe prima del grande e terribile giorno del Signore. E possiamo dire, abbiamo riconosciuto il giorno che è il compimento di questa promessa, l'abbiamo riconosciuto e siamo partecipi di quello che Dio attualmente fa. Noi crediamo, io credo per convinzione che era necessario che Dio, in questo caos che c'era dappertutto, e così come c'è ancora in questo cristianesimo attuale, doveva mandare un profeta per mettere alla luce nuovamente la parola profetica e per darci un nuovo orientamento per grazia, per poter ritornare alla parola, per poter ritornare all'inizio. Cari, mi commuove questo, mi sarebbe per me sarebbe bene di non menzionare le altre cose, ma che direttamente potremmo entrare ad analizzare la parola meravigliosa e possiamo sprofondirci in questo, ma abbiamo tante chiamate come mai prima. Il telefono suonava e suonava già dalle prime ore del mattino, venivano telefonate dappertutto, perfino dalla Cina, e il fratello disse: abbiamo ascoltato e oggi ascolteremo di nuovo. Meraviglioso. Poi il fratello Gonga ha chiamato, il fratello Mamba, tutti i fratelli da differenti paesi dell'Africa hanno chiamato, da Angola, da Gabon, dappertutto, fratelli hanno chiamato e ci mandano i saluti. Poi il nostro fratello Ellis ha mandato un lungo email e ha espresso quello che ieri lui durante la predica ha sentito e quello che successe in lui. Il fratello Lukram da Nepal, il fratello da Ashdod in Israele manda i saluti, fratelli da Kigali mandano i saluti, il fratello Josef da Kinshasa, i fratelli Colvizzi mandano saluti, dappertutto i nostri fratelli dell'Africa, con tutti i nomi e i paesi, non si possono ripetere tutti. Oggi dal fratello Gilbert ho ascoltato quello che succede da luglio e agosto in Africa. È potente, veramente potente. Fratelli che prima erano nell'errore hanno ritrovato l'orientamento sulla parola e si sono sottomessi sotto la mano potente di Dio. Oggi abbiamo tante visite nel nostro mezzo e noi vogliamo che il fratello dell'Ucraina da Ushkorod viene qui avanti. Poi abbiamo il nostro fratello dalla Moldavia, può venire anche. Noi siamo felici che Dio ha aperto le porte, che la cortina di ferro non esiste più, e quanti di noi conoscono il passato dalla Seconda Guerra Mondiale, tutto quello che Dio ha promesso succede e tutto quello che deve succedere anche nella terra succede. Questi sono i nostri fratelli, uno dall'Ucraina, uno dalla Moldavia. Dio vi benedica particolarmente e noi ci rallegriamo. Che Dio vi benedica. Alziamoci e chiediamo al nostro fratello che preghi. Padre Celeste, ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo che tu mi hai portato qui. Ti ringrazio, Signore. Ti ringrazio per la parola della verità. Questo è quello di cui noi abbiamo interesse, di rimanere nella tua parola eterna. Ti chiedo, ti prego per tutti i miei fratelli e le mie sorelle con cui ho comunione nel mio paese, ho portato i saluti, le loro richieste. Benedici loro tutti e conducici noi tutti insieme in uno spirito, che possiamo diventare uno nel tuo nome. Questa è la nostra richiesta davanti a te, nostro Signore, che possa vedere io tutti davanti al tuo trono e che io possa essere anche lì. Te lo chiedo tutto questo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Prega anche tu con noi. Padre Celeste, posso soltanto ringraziarti, Signore, che tu dall'inizio ci hai eletti, tu hai chiamato, tu ci hai portato da fede a fede, così che noi possiamo vedere il compimento della tua parola. Padre Celeste, ti ringrazio che il tuo nome sia benedetto e glorificato nel tuo popolo. Amen. Oggi chiederemo ai nostri fratelli che il nostro fratello che preghi nella lingua portoghese, il nostro fratello dall'Angola, dove il nostro fratello che parla il portoghese e che nel nostro mezzo che possiamo ascoltare in portoghese, la più grande nazione nel Sud America parla portoghese, ha più abitanti. Chi può tradurre dal portoghese? Dove sono i fratelli? Non c'è bisogno. Va bene, prega allora. Noi ringraziamo tutti il Signore.
Deus Salvador, nosso Pai, vemos a Ti esse de manhã para pedir a Ti para nos ajudar com tudo que você já pediu, já fazer para nós.
Ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto per noi.
Deus tem que pegar o coração de cada de nós para nos ajudar.
Tocca il cuore di ognuno di noi e aiutaci.
Perché você já não prometer que vai nos enviar a tua palavra.
Tu ci hai promesso che ci saresti dato la tua parola. E tu che ci possa condurre per il tuo Spirito Santo.
Na tua mão, Jesus, para você anda conosco e pega nosso coração e nos ajuda.
Aiutaci e battezzaci con lo Spirito Santo.
Pega cada de nós, Signor Jesus. Pega il coração de cada de nós. Abençoa também nosso irmão. Que vai pedir a tua palavra, Senhor. Que tua palavra pode sair com tudo poder, Senhor Jesus. A palavra que nós vamos receber aqui, Senhor. A palavra que pode nos dar sua vida eterna, Senhor Jesus.
Questa parola ci dà la vita eterna.
Amen, amen. Dios te bendiga mucho. Oh, oh, oh.
Oggi chiederemo al fratello Trapani e ascolteremo, vedrete la differenza fra italiano e portoghese. Prega anche tu, fratello.
Oh
Signore Padre Celeste, per la tua grazia ancora oggi siamo qui. Aspettiamo il riempimento del tuo Spirito, Signore. Battezzati con tuo Spirito Santo, Signore, per essere preparati alla tua venuta, Signore. Benedici questo raduno qui questa mattina. Parlaci tu ai nostri cuori. Ungi labbra nostro fratello Frank, Signore. Ungi il nostro cuore, riempici con la tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Amen. Das nächste Mal kann ich übersetzen.
La prossima volta ti posso tradurre. Adesso avremo una consacrazione di bambini e noi chiediamo che i genitori con i bambini vengano avanti e che noi possiamo fare la consacrazione nel nome del Signore. Noi crediamo che Dio è fedele e che noi possiamo consacrare i bambini al Signore. Poi c'è anche battesimo. Tutti quelli che vogliono essere battezzati possono venire. Bello. Abbiamo un microfono. Questo sì che è bello. Con voi due mi rallegro particolarmente. Ci rallegriamo che il Signore vi ha condotto insieme, che il Signore vi ha benedetti e che vi ha dato questo sano figliolo. Il suo nome? Daniel.
Schau mal zu Mama. Schau mal zu Papa. Ach so. So. Geliebter Herr,
amato Signore, tu Dio eterno fedele, tu il nostro fratello e la nostra sorella li hai benedetti, gli hai dato un figliolo sano dato, lo portano a te affinché sia consacrato a te. Oh Signore, ricevilo, perché tu dicesti, tu hai preso in quei giorni i bambini nelle tue mani e li hai benedetti e hai detto di tali è il regno di Dio. Daniele, benedetto, sii consacrato a Dio per il tempo e per l'eternità, nel nome santo di Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Anche Daniele, amato Signore, la nostra cara sorella viene col suo Daniele, tu l'hai benedetto e gli hai dato un sano figliolo. Amato Signore, benedici il padre e la madre, benedici Daniele, grande Dio, in piena fede. Vogliamo rimettere Daniele nelle tue mani, benedicelo, sia consacrato a te per il tempo e per l'eternità, nel nome santo di Gesù. Amen. Dio ti benedica. E questi sono i nostri cari, e chi avete voi qui? Jonathan. Jonathan. Amato Signore, tu il nostro fratello Misha e la nostra sorella li hai benedetti particolarmente, li hai condotti meravigliosamente, li hai chiamati fuori, ti sei rivelato a loro e adesso ti portano Jonathan, che tu gli hai dato loro. Vogliono che sia consacrato a te, e questo lo facciamo adesso, Signore. Ti consacriamo Jonathan affinché tu lo benedica da adesso fino all'eternità, che sia tua proprietà e che anche nell'elezione alla predestinazione di Dio benedici tutta la famiglia, benedici Jonathan, sia consacrato a te per il tempo e per l'eternità, nel nome di Gesù. Amen. Il Signore con voi. Potete sedervi. E tutti quelli che sono dalla verità ascolteranno la parola del Signore, un estraneo non lo seguiranno. Questo il nostro Signore l'ha detto chiaramente. Brevemente, oggi è il 3 ottobre. La nostra nazione festeggia l'unione che normalmente successe il 9 novembre, ma hanno fatto come giorno festivo il 3 ottobre. Quando il 9 novembre cadde il muro di Berlino, la porta di Brandenburg è stata aperta, come il fratello Branham disse, quando la divisione di Berlino avrà la fine, allora il regno romano verrà fuori così come era nel tempo di Cristo. Tutto questo l'abbiamo vissuto, abbiamo visto tanti novembri. Il primo novembre dopo la prima guerra mondiale, dopo la rivoluzione russa incominciò, e il 9 novembre 1918 c'era il gran festeggiamento, e poi ci sono state altri novembre, il 19 1938, la notte di cristallo, e il 10 novembre tutte le sinagoghe giudee in una notte sono state distrutte, 3.000 di loro non erano più liberi, erano in Dachau o in un altro campo di concentramento. Dal 1933 era riuscito ai nazisti di costruire questi campi di concentramento, anche quelli in Polonia, concentramenti di morte, e poi incominciò così che venne il 9 oppure 11 novembre del 38, quel giorno terribile, tutta l'Europa era cambiata, delle 19 sinagoghe a Berlino non è rimasta nessuna, delle 25 a Vienna ne rimase solo una, tutto era distrutto. I giudei erano stati dichiarati nemici di Stato, è un passato cattivo, ma era solo passato, oppure si ripeterà ancora una volta. Noi dobbiamo mettere tutto nelle mani di Dio. Poi venne il novembre 89, che non dimenticheremo, era un giorno in cui io ho pianto e ho ringraziato Dio, ho guardato come la torre di Brandenburg si aprì, e col pensiero a quello che il fratello Branham disse: quando l'est verrà dato, allora l'Europa sarà unita e viene come era prima il regno romano. Di questo non ci occuperemo, ma noi sappiamo che l'ultimo regno di cui Daniele parlò nel capitolo 2 e particolarmente nel capitolo 7, che noi questo possiamo viverlo personalmente, vederlo, e sapendo che il ritorno del nostro Signore è molto vicino, perché così è scritto: in quel giorno il Dio del cielo farà sorgere un regno che non avrà mai fine. Volete che ve lo legga questo? Quindi viviamo nel tempo in cui tutte le cose, o politiche o religiose, in qualunque campo possa essere, prendono sviluppo secondo le profezie bibliche, e succedono proprio adesso. Quello che a me particolarmente, senza mischiarmi nella politica, nella religione, ma nonostante mi rattrista tanto, che tutto il mondo è contro Israele fino a questo giorno, e che Dio sarà colui che dirà l'ultima parola e allora farà giustizia. E quell'altro che anche mi commuove sono gli spiriti nazionali che vengono fuori. Quello che mi rattrista particolarmente in Ungheria, il partito nazista ha avuto tanti voti, è solo uno slogan con due parole principali: i giudei e i Roma, sarebbero i zingari fuori. Scusatemi voi della Francia, è Sarkozy che viene dall'Ungheria, che mandò più di 1000 persone via. Era lo stesso spirito nazionale come era nel Terzo Regno, e noi vediamo quello che che c'è nel retrofondo, ma noi non parleremo tanto di questo, ma portiamo grande dolore. Figlioli di Dio non hanno uno spirito nazionale, hanno lo spirito di Dio, e questo in tutti i popoli, lingue e nazioni. Quindi vediamo che il tempo della fine è arrivato, e questo in ogni senso, e che noi i nostri capi possiamo alzarli. Vedo i nostri fratelli dalla Romania, viene fatta una moneta dell'uomo che collaborava con Hitler, di quell'uomo che a Bucarest aveva il potere, e deve adesso essere stampata per ricordo del Terzo Regno. Dovunque uno guarda e vede, è tempo della fine, di nuovo tempo della fine. Il nostro Signore sempre l'ha messo in risalto. Quando vedete che questo succede, anche questo ieri l'ho menzionato, con la visita del Papa in tutti i paesi, nel 1923, il 9 novembre, quando hanno preso il potere nel governo, il Vaticano ha fatto un contratto con la Bavaria, che è ancora valido ancora oggi. E quando uno vede tutto questo nella storia, tutti i particolari, allora davvero può venire paura. Ma ancora una volta sia detto: alzate i vostri capi, perché sapete che la vostra redenzione è vicina. Non siamo soltanto nel tempo della fine, ma siamo alla fine del tempo della fine. Siamo arrivati a questo, e tutto arriva al punto culminante nei nostri giorni. La grande apostasia, lo sviamento dalla parola di Dio. Magari oggi questo deve essere messo in risalto, quando il nostro Signore in Matteo 24 parla di tutte le cose che succederebbero prima del suo ritorno. E qui ci sono tre cose che lui particolarmente in Matteo 24 mette in evidenza, e di cui ne ha parlato. Di questo non ne parleremo tanto, ma vale la pena che sottolineiamo qua questo. Matteo 24, e qui sono i versetti particolarmente, versetto 3 e 4. Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, dicendo: dici, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? In tedesco, del tuo ritorno venuta. I discepoli volevano saperlo, e io ve lo dico perché, affinché noi oggi possiamo saperlo. Riflettete un momento su questo. In quel tempo dovevano chiedere affinché il Signore poteva dare la risposta, affinché oggi noi abbiamo la risposta dalla sua bocca, come è del ritorno e poi del compimento. E poi viene l'avvertimento nel versetto 4. Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca. Questo avvertimento non è per il mondo, non è per le denominazioni, ma è per noi, ai suoi discepoli, e guardando al ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. E a questo leggiamo il versetto 25 e 26 in Matteo 24. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono, eccolo è nel deserto, non v'andate. Eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. E poi viene la risposta nel versetto 27. Infatti, come il lampo esce dal levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Dite amen a questo. Di tutto cuore possiamo dire amen. Quando qualcuno pretende che il 28 febbraio 1963 la venuta del Signore è avvenuta, allora bisogna dire è una bugia. Il 28 febbraio i sette angeli sono apparsi al fratello Branham nella nuvola soprannaturale, non la Chiesa sposa, non tutto il cielo, ma soltanto i sette angeli in forma di una piramide. E lui ricevette l'indicazione di ritornare a Jeffersonville e per annunziare l'apertura dei suggelli. E in questi due giornali che sono molto conosciuti nel mondo, la nuvola soprannaturale si poteva vedere 28 minuti, era illuminata anche dopo il tramonto del sole, 28 minuti dopo, 84 fotografie all'università sono state mandate al signor McDonald affinché si poteva fare un giudizio su questa apparizione della nuvola. E la sua spiegazione era che lui non poteva spiegare questo, perché la nuvola era 26.000 chilometri sopra la terra. Il Signore non è venuto, ma ha annunziato quello che era collegato con l'apertura dei sette suggelli. E oggi è così importante come sempre che gli avvenimenti della storia della salvezza vengano ordinati in modo biblico, e che quello che al fratello Brano venne detto, anche questo per grazia viene ordinato per grazia in modo biblico, come il fratello Borg ha letto nella parola meravigliosa del profeta Geremia, capitolo 1. Dio veglia. Dio non è obbligato con nulla, soltanto con la sua parola ha un obbligo, quello che lui ha promesso. Sì, leggiamo ancora una volta in Geremia 1:12, il Signore mi disse: che cosa dice a te e a me? Parla a te e a me personalmente. A me non mi basta oggi che il Signore parlò in quel tempo a Geremia, oppure a Paolo o al fratello Branham, ma attraverso i profeti. Io voglio che oggi mi parla a me personalmente, che Lui mi rivela la Sua parola oggi a me, che il Suo Spirito è su di me, e per capire tutto in modo giusto. Tu hai visto in modo giusto, fratello e sorella, abbiamo visto giustamente, abbiamo ascoltato attentamente, abbiamo creduto alla parola di cuore, abbiamo ordinato per grazia tutti gli avvenimenti in modo biblico. Sì, tu hai visto bene. Non lo dico per pretensione, è grazia che possiamo vedere in modo giusto, possiamo ascoltare di cuore, per grazia possiamo capire il Signore in modo giusto, affinché si compie la parola. Io veglio sulla mia parola per portarla a compimento. Anche oggi, nel nostro tempo, è che è scritto nel versetto 5, in Geremia 1, prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato, ti ho costituito profeta delle nazioni. E nel versetto 7, ma il Signore mi disse, non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Profeti erano uomini mandati da Dio, che erano una parte della storia della salvezza. Col loro ministero hanno annunziato questo, oppure avevano parte a quello che Dio faceva nel loro tempo. Noi crediamo per convinzione che noi non siamo andati, non abbiamo seguito delle favole astutamente fatte, ma la parola di Dio, le promesse che Dio ha dato, le abbiamo credute. Ritorniamo indietro a quello che ieri abbiamo letto come parola di introduzione e che poi anche l'abbiamo messo in risalto dalla terza lettera di Giovanni, e poi prenderemo ancora altri passi biblici. Prima che leggiamo questo, dalle citazioni del fratello Branham, ci sono dei libri interi con delle citazioni del fratello Branham, e per tutti quelli che hanno delle difficoltà a ordinare il ritorno del Signore, lasciatemi leggere quello che lui disse il 27 aprile 1961, quello che disse delle tre venute di Cristo in collegamento con la Chiesa del Nuovo Testamento. Quello che lui disse, lui venne la prima volta per redimere la sua sposa. Lui viene la seconda volta per prendere la sua sposa nel rapimento, e ritorna con la sua sposa per stabilire il regno millenario. Tre venute differenti del nostro Signore: la prima venuta per redimere la Chiesa sposa, la seconda venuta, la Chiesa sposa, per prenderla nel rapimento. è la terza venuta dopo la cena delle nozze coi giusti, con la sposa, affinché possiamo partecipare al regno. Qui il fratello Branham, come in altri tanti passi, altri passi, l'ha detto chiaramente, quello che è collegato con le differenti venute del nostro Signore, col ritorno di Gesù Cristo, è collegato il rapimento, e col rapimento è collegato anche la risurrezione di quelli che sono morti in Cristo, la nostra trasformazione è che verremo presi insieme. Poi il fratello Branham il 27/12/1964, con riferimento ai terremoti che aumentavano in California, io predico in anticipo che il grande terremoto in California succederà prima della venuta di Gesù Cristo. Voi sapete che il fratello Branham predisse sette cose in anticipo che nel 1933, in giugno, gli vennero mostrate, e come lui ha parlato del tempo della fine e quello che succederebbe. Perfino Los Angeles andrà giù prima che viene il Signore. Per me ha un ruolo importante quando qualcuno dice il Signore è venuto. Questo non può essere col ritorno di Gesù Cristo. Allora è collegato il grande avvenimento alla fine del tempo della fine, e anche il nostro rapimento è collegato con questo. Nella terza lettera di Giovanni leggiamo di nuovo queste parole meravigliose nel versetto 4. Vale la pena di leggere questi versetti ancora una volta. Per prima, versetto 4: non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Io non voglio fare pressione nella scrittura, ma non c'è più dolore più grande di ascoltare che gli uomini non sono più e non rimangono nella verità, ma che vanno per le proprie vie, per i propri pensieri. E questo è il grande dolore. Io con Giovanni trovo la stessa allegrezza, la stessa gioia, una grande riconoscenza verso Dio con tutti e per tutti quelli che rimangono, camminano nella verità. Così sento anche il dolore per gli altri. Ieri sera mi venne detto qui avanti: io questo dolore non dovrei portarlo più, ma mettere tutto nelle mani di Dio. Ognuno può decidere da sé. Questo è vero, e ringrazio per questo consiglio, ma rimarrà così. Magari non nella forma così insopportabile come fino adesso, ma di accettare questo come uomini prendono la loro decisione. Non mi hanno domandato me, non hanno domandato Dio, sono venuti sotto falsa ispirazione e hanno dato ascolto a coloro che non dicono la verità. Leggiamo di nuovo questo versetto e rallegriamoci oggi insieme che noi qui in questo versetto possiamo ritrovarci come tali che camminano nella verità, nella parola, nella volontà di Dio per grazia. E come Giovanni ha scritto, non ho gioia più grande di questa. Per me dovrebbe essere differente. Ci potrebbe essere una gioia più grande che il Signore adesso, la sua sposa, la chiama fuori da tutti i popoli, lingue e nazioni. Noi non siamo una parte di un movimento religioso, noi siamo una parte della storia della salvezza che è nell'ultimo passaggio prima del ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. E la Chiesa adesso non viene soltanto riportata nella verità, rimarrà nella verità perché noi abbiamo riconosciuto la verità e la verità ci ha fatto liberi da ogni errore, da ogni interpretazione, da tutto. La verità ci ha liberati. E adesso ancora i versetti meravigliosi dello stesso capitolo, terza lettera di Giovanni, per mostrarci così come va con coloro che si sviano, che si sviano. Nel versetto 9 ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato fra di loro, non ci riceve. Immaginate un po' un momento. Un uomo mandato, chiamato da Dio, e si potrebbe dire Giovanni non era soltanto il discepolo che più amava Gesù, che era riposava sul suo petto, ma era anche colui che ricevette le ultime rivelazioni nell'isola di Patmo. Per cui noi siamo così riconoscenti, e questo apostolo confermato da Dio, apostolo e profeta, e questo scrive a una chiesa, e vediamo lì, allora viene rigettato, non viene ricevuto, perché un certo Diotrefe non lo vuole avere più. Bisogna immaginarsi questo. Già nel cristianesimo originale, nel tempo degli apostoli, c'era un Ianne e un Iambre, un Emiteo e Filito, gente che sono sviati, ma tutti quelli che sono nati da Dio rimangono nella verità e ricevono i servi di Dio secondo la parola del Signore. Se voi ricevete coloro che io mando, allora mi ricevete me, e chi riceve me riceve coloro che io ho mandato, e colui che mi ha mandato. In questo abbiamo a che fare con la storia della salvezza e con un mandato di un profeta, il cui il messaggio era la seconda venuta di Cristo, e questo doveva precedere la seconda venuta di Cristo. Questo l'abbiamo detto anche, c'è stata una grande falsificazione, e a motivo di questa falsificazione non veniamo ricevuti. Il Signore disse al fratello Branham, 15 volte il fratello Branham l'ha ripetuto in differenti prediche, che non lui, ma il messaggio che gli è stato dato precederebbe la seconda venuta di Cristo. I fratelli oltremare la parola messaggio l'hanno scancellata, non è né nella loro letteratura, ma è nemmeno nella piramide del cimitero, è nemmeno nella porta, nella casa che è stata fatta per il fratello Branham a Tucson. La parola messaggio è stata scancellata, non esiste lì, e per questo pensano che il Signore e il fratello Branham è venuto prima della venuta di Cristo e che tutto è finito e che fratello Frank non può pretendere di poter portare il messaggio. Che cosa potrei dire su questo? Io non sono qui per difendermi, io sono qui con cuore riconoscente per essere sincero e dire la verità in modo sincero. Il fratello Branham nei suoi 7 viaggi missionari ha visitato 12 nazioni, ha fatto l'evangelista, specialmente col dono della guarigione che l'angelo del Signore il 7 maggio 1946 in modo particolare, mettendo in risalto questo l'angelo. Ma dopo l'apertura dei suggelli nel 1963 il fratello Branham entrò nelle cose profonde, alla parola profetica, al nocciolo dell'annunzio. E fratelli e sorelle, questo messaggio della parola rivelata e della volontà di Dio, questo lo portiamo per grazia in tutto il mondo, se la gente ci ricevono oppure no. La parola opererà per quello che è stata mandata e molti saranno riconoscenti perché noi abbiamo portato questo messaggio in tutto il mondo. Tutto succede adesso secondo il piano del nostro Dio. Per favore non dimenticate, un'allegrezza più grande non c'è per me che quella di ascoltare dai miei figlioli che camminano nella verità, che vivono nella parola, che la parola è diventata la nostra vita, in Lui era la vita e la vita era la luce del mondo, e come ieri abbiamo ascoltato, la vita era nel sangue, e in Giovanni 1, 3 sono che danno testimonianza, lo spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono uniti. Chi oggi è sotto il sangue è nello spirito, e chi è nello spirito è sotto il sangue, e riceve quello che è stato fatto per noi nel nuovo patto, riceve questo e nella parola della verità, e così nella volontà di Dio viene santificato. Nell'Evangelo di Giovanni il nostro Signore ha menzionato alcune cose, l'ha messo in risalto, specialmente mettendo lo sguardo in quello che Lui in quel tempo fece e che con quello che deve succede adesso con la Chiesa. Nell'Evangelo di Giovanni capitolo 18 leggiamo le parole meravigliose che il Signore disse davanti a Pilato, e poi Pilato dette anche la risposta. In Giovanni 18, versetto 37, allora Pilato gli disse: ma dunque sei tu re? Gesù rispose: tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Amen. Non era abbastanza forte. No, non era abbastanza forte. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Giovanni scrive: non posso avere una gioia più grande che quella che i miei figlioli, figlioli di Dio, tutti quelli che sono nati di nuovo, una speranza vivente, che loro camminano nella verità. E qui dice il nostro Signore: sì, io sono re, io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Perché siamo nati di nuovo per dare testimonianza della verità, per essere santificati nella verità e per grazia per ricevere il nostro compimento. Ascoltate ancora una volta: chiunque e dalla verità ascolta la mia voce. Amen e di nuovo Amen. Giovanni 14, 16 e 17: e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché stia con voi per sempre.
In Ewigkeit bei euch sei. Die Wahrheit bleibt in unserer Mitte.
La verità rimane nel nostro mezzo fino all'eternità e lo Spirito della verità ci conduce fino all'eternità. Ci accompagna fino all'eternità. Qui lo leggiamo nella Santa Parola. Sia ringraziato Dio per questa parola meravigliosa che per grazia ci è stata lasciata, per grazia ci è stata rivelata. Ancora una volta, versetto 16 e 17: e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché stia con voi per sempre. E poi ci viene detto: chi è il Consolatore? Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, dite Amen. Voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà in voi. Rimane in voi e sarà in voi. Leggiamo il versetto 26 in Giovanni 14. Il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vi insegnerà ogni cosa, nulla rimarrà incompleto, nessuna cosa sarà dimenticata. Tutto quello che dobbiamo sapere, il Signore ci insegnerà questo per mezzo del suo Spirito che ci conduce in tutta la verità. In Giovanni 16 abbiamo questa espressione meravigliosa, in Giovanni 16, versetto 13. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito. Vi condurrà in tutta la verità. Non dirà altro che quello che è stato detto, rimarrà nella parola, perché Lui ha ispirato la parola. E poi leggiamo nell'ultima parte del versetto 13, e vi annuncerà le cose a venire. E vi annuncerà le cose a venire. Lo diciamo sinceramente nella parola di Dio, la via con la Chiesa fino alla fine ci viene descritta. Nella parola profetica è stato scritto tutto quello che succederebbe con tutti i popoli, quello che succederebbe in Europa, in tutto il mondo, e particolarmente si può andare fino a Apocalisse 16, dove è scritto che il re della terra anche verranno dall'est e l'Eufrate seccherà, e che tutti i popoli dal nord e dall'est andranno contro Gerusalemme. Tutto è scritto. E chi va nel profeta Zaccaria, la città verrà attaccata, le donne, la metà sarà presa prigioniera. Tutto è scritto fino alla fine, e poi il Signore con i suoi piedi andrà nel Monte degli Olivi e parlerà la parola potente, e tutte le cose vengono alla fine. Le donne saranno maltrattate, la metà della popolazione sarà presa prigioniera. Adesso andiamo alla seconda lettera di Giovanni, e questo succede per mettere in evidenza la parola della verità, di non andare in compromessi. La verità rimane verità e la bugia rimane bugia, e nessuna bugia ha origine nella verità. E noi possiamo rimanere nella verità, e abbiamo riconosciuto la verità, e lo Spirito Santo ci conduce in tutta la verità. Prima Giovanni, capitolo 2, versetto 21 e 22. Vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete, e perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Poi viene anche scritto chi è il bugiardo, e il bugiardo è collegato con l'anticristo. Fino alla seconda lettera di Giovanni, versetto 7, seconda lettera di Giovanni, versetto 7, poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo viene in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Quindi ci sono dei seduttori, e ci sono dei seduttori che sono in collegamento, collegati con l'anticristo. E qui la parola la dobbiamo prendere come spada dello Spirito e dire: così è scritto, così crediamo e così è. Nessuna interpretazione, ma così come è stato detto nella parola succederà. In prima Giovanni 2:28, figlioletti, rimanete in Lui affinché quando Egli apparirà possiamo aver fiducia, e alla Sua venuta non siamo costretti a ritrarci da Lui coperti di vergogna. Al suo ritorno che non dobbiamo vergognarci e ritirarci indietro. Chi vuole rimanere indietro? Chi vuole bussare alla porta chiusa? Noi tutti vogliamo partecipare, e questo è il mio voto davanti al Dio Onnipotente, che tutti quelli che ascoltano la vera parola di Dio per grazia possono essere partecipi quando il Signore ritorna, e noi abbiamo la garanzia, così come noi in Lui, nella Sua parola, nel Suo Spirito, sotto il sangue del nuovo patto rimaniamo, così arriveremo alla meta e insieme possiamo vedere la gloria di Dio. Le parole di due della seconda lettera di Pietro, a noi molto conosciute, capitolo 1 dal versetto 16. Una domanda: quanti ascoltano volentieri la parola di Dio? Quanti si rallegrano sulla pienezza della parola? Meraviglioso! Sia lodato il Signore. E qui Pietro, tu uomo di Dio, uomo della prima ora, scrive qui in Prima Pietro, capitolo 2, dal versetto 15. E io mi occuperò che dopo la mia dipartenza in ogni tempo di ricordarvi di queste cose. Anche dopo la dipartita del fratello Abramo, anche dopo la dipartita di Paolo e Pietro, tutte queste cose possiamo ricordarcele, possiamo chiamarla alla nostra mente, ci possiamo orientare nella Santa Parola, e lo Spirito ci conduce in tutta la verità. E adesso viene questa testimonianza potente, perché non siamo andati dietro a delle favole quando vi abbiamo annunziato il ritorno di Gesù Cristo, ma siamo testimoni oculari della sua gloria. E poi seconda Pietro 1:16. E poi da testimonianza di quello che successe nel monte, e poi nel versetto 18, e noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo, quando eravamo con Lui sul Monte Santo. Gli uomini di Dio che erano presenti quando successe questo soprannaturale potevano dare testimonianza. Noi eravamo con Lui sul Monte Santo, eravamo quando Mosè e Elia apparsero, eravamo presenti quando la nuvola della gloria scese, la voce disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo, ascoltatelo. E questo l'abbiamo fatto per grazia. Non abbiamo ascoltato solo Paolo, Giovanni e Pietro, il fratello Branham, da tutti, tutto quello che hanno testimoniato questi uomini di Dio, abbiamo ascoltato la testimonianza unita di Gesù Cristo, e la testimonianza di Gesù Cristo è lo spirito della profezia, e la parola profetica per grazia l'abbiamo ricevuta, rivelata. Anche nel futuro non andremo dietro le favole abilmente inventate, e adesso voglio dare una parola seria a tutti i fratelli in tutto il mondo. Quello che Dio al fratello Branham ha comandato, quello che apparteneva al suo ministero, lasciatelo questo a Dio, che opererà in tutto il modo giusto. La mia responsabilità non è quello che il fratello Brana col primo, il secondo e la terza fase ha. Questo era fra Dio e lui. Oggi è tutto il messaggio che gli è stato dato, e questo tutti i fratelli in tutto il mondo devono rispettarlo. Quello che il fratello sui sette tuoni e su questo e quell'altro ha detto, lasciatelo questo, era questo fra Dio e il fratello Branham. Io, fratello Frank, non posso fermarmi, io posso fermarmi soltanto in quello che è scritto nella Bibbia, e quando i nostri fratelli saprebbero i particolari, allora il fratello Branham e il compito meraviglioso che lui ha compiuto lo riconoscerebbero e metterebbero tutto nelle mani di Dio. Nessuna interpretazione necessaria, tutto quello di cui abbiamo bisogno è di rimanere nella verità della parola, nella parola della verità, e essere fermi in questa. Con grande dolore è davvero che questo sia menzionato, le tante dottrine, seduzioni che sono nel mezzo del messaggio che sono venuti. Questo è davvero un grido potente, che quando dico che nessun risveglio, né nel tempo della riformazione né dopo, e nemmeno nel movimento pentecostale, in nessun risveglio, in nessun tempo c'è stato qualcosa di incredibile, di sviamenti come nel nostro tempo. E questo dopo che c'è stato questo grande ministero come mai prima nella terra, dopo l'ultimo compito che Dio ha dato e di cui noi partecipiamo anche oggi. E questo è il grande dolore nel nostro tempo. Il nemico non si occupa con le eresie del passato. Oggi si tratta di quelli che sono stati chiamati fuori, che hanno ascoltato l'ultimo messaggio, che il nemico non può sotto gli eletti far nulla, perché gli eletti non possono essere sedotti. Gli eletti credono la parola di Dio, ma anche questo il nostro Signore lo disse, che la seduzione sarebbe così simile a quello che è la verità, che se fosse possibile anche gli eletti sarebbero sedotti. Io ringrazio Dio che non è possibile. Gli eletti prima della fondazione del mondo sono stati predestinati a essere all'immagine del suo figliolo. E nel ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore, lo vedremo come Lui è e verremo trasformati nella Sua immagine e saremo nel Signore in ogni tempo. Solo un passo biblico ancora per mostrarvi che nel cristianesimo originale c'erano le stesse distrette. In Atti 15, 24, abbiamo saputo che alcuni fra noi partiti senza nessun mandato da parte nostra vi hanno turbato coi loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre, senza che avevano un mandato da parte nostra. Avete ascoltato attentamente? Dal nostro mezzo, scrive Paolo, dalla Chiesa sono andati, hanno insegnato qualcosa, hanno turbato, ma non avevano nessun mandato da parte di Dio. Fratelli e sorelle, tutto si ripete, tutto succede alla fine come era all'inizio. E rimane così, come Paolo ha scritto ai Corinti: voglio presentare a Cristo una vergine pura che ha olio nella lampada, olio nel vaso, è preparata ad entrare con lo sposo nella cena delle nozze. Per favore, ricevete questo in fede. Noi apparteniamo a questo tempo nel corpo di Cristo, come Chiesa chiamata fuori, con la parola di Dio, con la volontà di Dio, in armonia dobbiamo siamo stati riportati a questo. E Dio oggi veglia su di noi e sulla Sua parola e tutto quello che Lui ha promesso lo porta a compimento. Che i nostri cuori possano essere profondamente convinti. Dio ha dato la fede collegata con la fiducia. Noi abbiamo la fede, abbiamo la fiducia che colui che incominciò con noi porterà a compimento. Lui ha messo il volere in noi e anche il compiere, e Lui porterà a compimento la Sua opera con la Sua Chiesa per il giorno del Suo ritorno, e noi tutti possiamo essere partecipi di questo. Un'allegrezza più grande di questa che i figlioli rimangono adesso nella verità e sono trovati nella verità nel ritorno di Gesù Cristo. Una più grande allegrezza non può averla nessun uomo di Dio, un'allegrezza più grande, e che questo ci sia dato per grazia, che noi ascolteremo la tromba, la voce dell'arcangelo, e che possiamo essere presenti quando il Signore ritorna. A Lui, il Dio, il Signore fedele e redentore, a Lui sia la gloria e l'onore adesso e in tutta l'eternità. e tutti quelli che sono dalla verità, dite amen. Alziamoci e preghiamo. Alziamoci e preghiamo. E prima che preghiamo e consacriamo nuovamente la nostra vita a Dio e ci mettiamo a sua disposizione, lasciatemi domandare chi vuole battezzarsi, perché così possiamo sapere se avremo un battesimo questa domenica oppure la prossima domenica. Una persona, lì vedo una mano. C'è ancora qualcuno? Due? Allora, battezzeremo. Filippo battezzò uno soltanto, l'eunuco. Adesso, se vengono da avanti, voi che volete battezzarvi, venite avanti. E allora, avremo battesimi. Quale lingua? Francese. Abbiamo una sorella che vuole anche lasciarsi battezzare. Tu parli tedesco? E ancora una sorella? Venite. Guardate qui.
Oui, merci. Ja, ihr habt euer Leben dem Herrn geweiht.
Voi avete consacrato la vostra vita a Dio, siete diventati biblicamente credenti, credete a Gesù Cristo, il vostro Signore e Redentore. Voi credete che Lui alla croce del Golgota morì per voi, che i vostri peccati e le vostre colpe le ha preso su di Lui e che il suo sangue prezioso è scorso anche per voi. Voi lo ricevete in fede nel vostro cuore. E la Scrittura dice, ma tutti quelli che lo ricevettero, a loro gli diede di potere di essere figlioli di Dio, cioè quelli che credono nel suo nome. Che questo giorno sia un giorno particolare, che Romani 6 possa andare a compimento, che voi per il battesimo siete seppelliti con Cristo e con Lui venite fuori, risuscitati a una nuova vita per grazia. Che sia veramente un patto di una buona coscienza con Dio e che effettivamente che voltate le spalle al mondo e che non partecipate più a quello che nel mondo ci porta alla perdizione, ma che andate per la via stretta che ci conduce alla vita a partire da oggi con Gesù Cristo, vostro Signore e Salvatore. Se è la vostra decisione, allora dite sì, fratello, sorella, grazie. Fratello Smith, oggi pregherai con noi e con questi cari fratelli e sorelle e chiederemo al fratello Smith che battezzi. Prima cantano le due sorelle ancora un cantico. Grande Dio, noi veniamo a te e ti diciamo grazie per la grazia e la fedeltà, per la tua parola che non ritorna vuoto ma che opera per quello che tu l'hai mandata. Tu mandi la tua parola come testimonianza, come conferma di quello che tu hai fatto per l'umanità, cioè che tu sei morto e hai portato la salvezza. Abbiamo la testimonianza, i testimoni di quelli che l'hanno accettato, e così ti chiediamo, benedicili, benedici noi tutti per grazia, e riempici col riconoscimento e col tuo spirito a gloria del tuo nome, perché Signore nel cielo noi sappiamo che tu solo tutto fai e hai il potere di confermare quello che la tua parola dice. Ti ringraziamo, ripeto, abbiamo i testimoni qui che la tua parola è verità e che il tuo spirito ha operato. Benedicili e benedici noi tutti, e lascia glorificare il tuo nome e dare il tuo nome. Amen. Le due sorelle sono qui, oggi chiederemo anche alla corale di cantare un cantico, anche nei cantici e viene cantato l'Evangelo e viene messo nei nostri cuori.
Wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee.
Amen. Ist geworden.
Wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee.
Es geschah.
Amen. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle sein. Wer gleich Blut rot die Sünde, wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Denn er ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, o bekehret euch zu Gott. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommet zu ihm, ihr Müden, denn bei ihm ist Ruh. Er vergibt Übertretung, er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Amen. Wir neigen nochmals.
Inchiniamo di nuovo i capi e sinceramente di cuore voglio credere. Se abbiamo dei amici particolarmente giovani nel nostro mezzo che non hanno certezza ancora nel loro cuore, che i loro peccati, le loro colpe sono state perdonati, voi dovete, con la pace di Dio che è al di sopra di tutto, quello che uno può pensare, non vi vergognate di alzare la mano affinché possiamo includervi in questa preghiera. Dio vi benedica. Amato Signore, Tu vedi le mani, Tu vedi i cuori, Tu hai parlato, Tu hai chiamato e i nostri fratelli, le nostre sorelle vengono a Te, Tu perdoni le trasgressioni e non Ti ricordi dei peccati. Tu hai dato pieno perdono, giustificazione, riconciliazione per grazia. E per questo Ti ringraziamo di cuore. Benedici tutti i deboli, vecchi, quelli che sono affaticati e carichi. Oh, benedici tutti e conferma la Tua parola a noi tutti. Amen. Adesso ancora l'annunzio. E vi chiedo che vi ricordate di me nelle vostre preghiere quest'anno. Ancora ci saranno dei viaggi. Vediamo quanto tempo ancora può essere fatto così. Il fratello Smith dice finché viene il nostro Signore. Se Dio vuole, adesso andremo a Nepal con alcune città e quattro chiese differenti che hanno aperto il loro cuore, le loro porte, poi Malaysia e poi Singapore e poi ritorniamo in Europa. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere. Adesso voglio ascoltare da voi tutti e con questa certezza ancora il mercoledì posso andare in questo viaggio. Quanti di voi la parola della verità, la parola di Dio l'hanno creduta di cuore e l'hanno ricevuto? Dite amen. Amen. Quanti sono d'accordo che questa parola divina è la verità, rimane nel nostro mezzo in eternità? Dite amen, finché dal credere arriviamo al vedere. E quanti vogliono per mezzo dello Spirito Santo condotti in tutta la verità. Amen. E tutti i fratelli che in tutti i paesi della terra proclamano questa parola, a loro gli auguriamo che Dio li accompagni, gli faccia grazia e che la guida dello Spirito Santo, che possano ordinare tutto il modo giusto, il ministero del fratello Branham e tutto quello che è collegato con questo e che possano mettere tutto nel posto giusto. E che quello che succede dopo la sua dipartita, che lo possano ordinare in modo biblico, perché l'Evangelo del Regno deve essere predicato in tutti i popoli come testimonianza e poi verrà la fine. Tutto il suo posto nel Regno di Dio. E anche noi abbiamo il nostro posto nel Regno di Dio. Se è così, allora dite amen. Amen. È il fratello Eric Smith qui? Sicuramente non canterà, ma battezzerà solamente. Amato Signore, Tu, Dio eterno fedele, Di cuore ti diciamo grazie che possiamo vivere adesso, dove tutte le cose vengono alla conclusione, dove l'ultima chiamata, l'ultimo messaggio arriva agli estremi della terra. Grande Dio, la tua parola, il tuo messaggio non ritornerà a vuoto, ma opererà per quello che tu l'hai mandato. Benedici tutti i nostri fratelli in tutta la terra. Benedici tutti i fratelli, servitori che sono nel nostro mezzo, sì, con loro in modo particolare. Amato Signore, mettiamo tutto nelle tue mani, abbi tu le tue vie con la tua Chiesa, finché dal credere arriviamo al vedere. Il tuo nome sia santificato, la tua volontà sia fatta come in cielo così nella terra, e la tua benedizione abbiamo vissuto la tua benedizione questo fine settimana. Tu ci hai parlato, noi ti abbiamo capito e ti ringraziamo di cuore per questo. A te, l'Iddio onnipotente, sia il ringraziamento per tutto. Adesso preghiamo per Israele, per il tuo popolo Israele. Fai grazia, benedici il governo in Israele. Ah, amato Signore, sarebbe per noi bene se tu porti a compimento l'opera tua con la tua Chiesa delle nazioni. Tu la porterai a compimento, e poi la tua opera con Israele. Facci grazie e benedici noi tutti. Sì, volgi il tuo sguardo verso di noi e benedici coloro, i battezzanti in modo particolare, e sì coloro e sì con noi tutti, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Il fratello Smith dice: dappertutto diamo i saluti, portate i saluti, e finché il Signore non ritorna vi invitiamo a venire ogni primo fine settimana per viverlo con noi. E mi è stato detto di dire che anche il primo fine settimana in gennaio 2011, soltanto sabato e domenica ci sono riunioni come sempre. Portate i saluti e il Signore vi benedica e sia con voi tutti. Cantiamo ancora il versetto meraviglioso del Cantico 28. Amen. Ognuno dalla mano a ognuno, e se Dio vuole, fino alla prossima volta.